ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Torniamo in voce sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, che torna a leggere i libri per voi ogni giovedì dalle 20 alle 21.30, e ci troviamo dopo una lunghissima pausa estiva a parlare appunto di libri. Questa sera dedicheremo la puntata, la prima puntata autunnale, alla saggistica, e parleremo, in realtà è una puntata anche dedicata a tematica, per cui che si costruisce sulla, diciamo, intorno al discorso della giustizia trasformativa, e parleremo quindi nel dettaglio di...
Allora, parleremo del testo di Adrienne Marie Brown per una giustizia trasformativa, una critica alla cancel culture, un testo che è edito da Meltemi nel 2024 e al cui interno contiene anche uno scritto del laboratorio Smascheramenti, Ci siamo cancellate, note su una giustizia trasformativa e soggettivizzazione vittimaria nel contesto italiano. Per mantenere appunto la linea, come abbiamo detto, tematica sul discorso della giustizia trasformativa, il secondo testo che andremo a affrontare è di Giusy Palomba e si intitola La trama alternativa, sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere, edito da Minimum Fax nel 2023.
In realtà questo libro è un libro che noi abbiamo già di cui abbiamo già parlato, ma vista la puntata, visto comunque il filo che ci lega a Giusy, abbiamo, insomma, non potevamo non coinvolgerla in questa discussione. Lei è appunto una traduttrice e un'autrice, e parleremo con lei a partire anche dal suo testo, insomma, però allargando gli orizzonti, insomma, ci tenevamo a specificare questo. E poi
dovremo comunque continuare sul filo della giustizia trasformativa, e intervisteremo Giusy e... No, c'è stato un attimo perso.
Siamo un attimo
persi,
allora presenteremo...
Aspetto il microfono.
Eccoci.
Ah, dicevo, scusate un attimo la confusione, e dopo aver presentato la trama alternativa con Giusy Palomba, libro che abbiamo già presentato, presenteremo Per una giustizia trasformativa, una critica alla cancel culture, edito da Meltemi di recente, e poi finiremo presentando la zin Spero sceglieremo l'amore, che potete scaricare liberamente su anarchoqueer.noblogs.org.
Progetto di che ci piace moltissimo.
E... musica.
Sing the song. La
Anticipato, prima parleremo di giustizia trasformativa e salutiamo la nostra ospite Giusy Palomba, autrice di La Trama Alternativa. Buonasera.
Ciao, buonasera.
E salutiamo una compagna che è della redazione di Radio Onda Rossa che è qui con noi stasera.
Ciao. ero distratta.
Sì, sì, è un po' così, un po' turbolenta. E vabbè, insomma, addentrandoci poi appunto nel discorso, che è il discorso di questa puntata, e quello della giustizia trasformativa, volevo fare una premessa che secondo me, quando si parla di un tema come questo, è necessaria, ed è insomma quella per cui l'Osservatorio Nazionale dei Femminicidi e Transcidi registra ad oggi 93 tra femminicidi e transcidi, tutte delle morti che sono state indotte dalla violenza di genere eterocis patriarcale. E inoltre nelle cronache locali possiamo leggere di almeno 40 tentativi di femminicidio. Quindi quando noi tocchiamo questi, almeno quando io tocco questi argomenti, sicuramente non c'è una visione anche di giudizio per chi si trova in una situazione di necessità, e quindi deve necessariamente rivolgersi a quelle che poi sono le strutture statali. E quindi la giustizia che poi siamo abituati a conoscere, che è una giustizia invece di tipo punitivo, che comunque non ha veramente non in cui non c'è alcun tentativo di riparare veramente al danno o di comprendere e trasformare le dinamiche che hanno portato a quel conflitto, ma è una giustizia che si concentra unicamente su quella che è la sofferenza del colpevole. E questa forma di giustizia ovviamente isola gli individui, creando poi dei cicli di violenza, di esclusione e di marginalizzazione. Quasi in contrapposizione a questo poi abbiamo una giustizia invece di tipo riparativo, che mette invece al centro chi ha subito un danno, e qui non si tratta più semplicemente di punire chi ha compiuto il fatto, ma di ristabilire tra le parti quello che è un equilibrio spezzato. E quindi le parti, sia quella che ha subito il danno sia quella che ha prodotto il danno, sono incoraggiate a confrontarsi, e in questa diciamo dicotomia si apre poi quella che adesso chiamerò terza via, che è quello della giustizia trasformativa, in cui entra in gioco, oltre a chi ha subito il danno e chi l'ha ricevuto, anche un terzo attore, che è appunto la collettività. E proprio nel libro di Giusy, in realtà, la
la collettività ha un ruolo estremamente importante, sia perché è una collettività che incontra perché si trasferisce a Barcellona per ovviamente motivi economici, e incontra questa comunità nella quale un compagno di spicco di questa comunità abusa di una compagna. E quindi la mia prima domanda a Giusy è: che ruolo ha la collettività all'interno di Rama Alternativa?
Sì, vabbè, io innanzitutto volevo ringraziare di questo invito a cui tengo molto, io tengo molto a Tabula Rasa, perché è stata una delle prime trasmissioni, o comunque in realtà Radio Onda Rossa e Tabula Rasa, che si sono avvicinate al mio libro senza che inizialmente era anche un po' temuto, no? Perché giustamente i temi, come ricordavi tu, sono molto delicati, e quindi inizialmente c'è stata una grande difficoltà a recepire il testo. E quindi torniamo a parlarne un anno e mezzo dopo ed è incredibile pensare quante cose siano cambiate, e anche cioè, a me fa piacere pensare che effettivamente, ricollegandomi alla tua domanda, il punto della questione è come si comporta la collettività quando ci sono casi di abuso, di violenze e di conflitti all'interno di gruppi intenzionali. È chiaro che diventa protagonista, e questo è qualcosa di assolutamente controculturale rispetto a quello che siamo abituate. Siamo abituate al fatto appunto di individualizzare sia la colpa che cioè la responsabilità che viene identificata come colpa, sia diciamo il ruolo di vittima, no? quello che noi chiamiamo vittima, che in realtà in molti casi chiamiamo sopravvivente. Ed è importante invece capire che non ragioniamo in un vuoto, che le cose non accadono in un vuoto, ma che quando ci sono eventi del genere non solo non saltano fuori dal nulla, ma sono soltanto il risultato di tante altre azioni che non sono state prese in considerazione, ma muovono tantissimi fili, no? Ma tantissime trame, appunto, come che sono di tutte le persone che poi partecipano di quella comunità. Quindi il punto principale è che la comunità diventa, la collettività finisce al primo posto, ecco, in questa trama di relazioni.
E con questa comunità al primo posto in questa trama di relazioni, ricollegandomi anche alla puntata in cui abbiamo presentato appunto la trama alternativa, si inizia un processo che appunto, come dicevi anche precedentemente, è una parola fondamentale nel tuo testo, che usi molto e che insomma possiamo leggere in due modi: processo come una serie di eventi che accadono e ci portano a un fine, a un risultato, oppure come processo, quello a cui noi siamo abituati e che conosciamo.
Sì, sicuramente è una parola che si porta dietro un sacco di carico, no? Di significati. Quando parliamo di percorsi di questo tipo, il processo lo intendiamo come un percorso da fare insieme, no? In cui ci sono varie tappe, sicuramente da preparare, sicuramente che cominciano sicuramente molto prima che il processo di giustizia trasformativa poi venga effettivamente attivato. In molte situazioni questi percorsi non possono essere attivati proprio perché non è stato fatto un lavoro prima di preparazione, di scrittura di protocolli, di consapevolezza, di formazione, di cura anche, no? E la possibilità che questi percorsi si possano attivare dipende tantissimo dalla qualità del lavoro che è stato fatto. È chiaro che parliamo di percorsi in cui la quantità di energie messa in campo è enorme, d'altra parte anche quando diciamo invece si seguono altre strade, questo non significa che invece sia tutto facile o che invece le energie siano impiegate siano poche. Spesso in realtà abbiamo grandissimi traumi che esistono all'interno delle comunità e da parte delle persone che poi subiscono il danno, che non vengono assolutamente seguiti o che non rientrano in nessun percorso. Ecco, quindi quando si parla di giustizia trasformativa si fa molta attenzione a dire, cioè molto spesso una delle critiche che arrivano è c'è bisogno di tanta energia per attivarli, no? Però cosa accade invece quando la giustizia prende altri percorsi, no? È effettivamente necessario attivare energie emotive anche in quegli altri percorsi che molto spesso in realtà non ci sono, quindi ecco uno dei punti principali che secondo me è importante sottolineare quando parliamo di percorsi di giustizia trasformativa.
E, ultimamente stiamo tra l'altro assistendo proprio per, insomma, stiamo dicendo che nell'ultimo anno sono cambiate tantissime cose, stiamo assistendo in realtà a diciamo un po' un spuntare di testi, libri che parlano di giustizia trasformativa o comunque diciamo mettono in campo delle alternative rispetto a quello a cui noi oggi siamo abituati, in realtà abituate all'interno delle nostre comunità, che di solito, poi ne parleremo, è diciamo individuare il responsabile, estrometterlo dalla comunità e insomma pensare di aver risolto così diciamo il problema, innescando anche delle dinamiche identitarie per cui io in quel momento penso di essere meglio di quella persona che ha fatto insomma quella determinata azione, sia sentendomi più unito agli altri che con me hanno deciso di allontanare appunto la persona che ha insomma fatto qualcosa. E secondo me tutto questo proliferare, anche queste situazioni che noi ci ritroviamo a vivere diciamo abitando delle comunità che sono delle comunità che come prima diciamo come primo obiettivo si pongono quello di migliorare le condizioni del presente per tutte, e essendo anche spesso magari delle comunità abolizioniste, facendo un certo tipo di ragionamenti, tutto ciò entra in conflitto e quindi secondo me probabilmente questo cominciarne a parlarne risponde ad un bisogno che sempre più persone sentono nel gestire appunto queste dinamiche.
Sì, diciamo quello che stiamo facendo da vari punti con linguaggi differenti e diciamo attivando anche delle sinergie da vari linguaggi, punti, eccetera, è quello di cominciare a fare quelli che definiamo pensieri inconcepibili, no? Che Adrienne Marie Brown definisce pensieri inconcepibili, a nominare cose che prima non riuscivamo a nominare. C'è sicuramente una maggiore facilità a parlare di testi che magari sono in traduzione e che vengono da contesti molto lontani, perché l'abolizionismo non è sicuramente qualcosa di nuovo e nemmeno la giustizia trasformativa come concetto un po' più nuovo, però l'abolizionismo ha una storia enorme e quello che si sta facendo negli ultimi tempi e che credo sia estremamente importante, come dimostrano anche i testi che state portando stasera, è che cominciamo ad avere a che fare con contesti un po' più vicini geograficamente, con culture un po' più vicine geograficamente e con cui effettivamente cominciamo a mettere un po' le mani in pasta, no? Un'altra cosa che vorrei dire è che però diciamo la produzione, specialmente con questo tema della giustizia trasformativa, la produzione di testi è successiva in genere, ed è in realtà una grande è importante per me dire questo, perché spesso si dà tantissima enfasi sui testi che poi però non difficilmente poi vedono una applicazione pratica, mentre quando parliamo di giustizia trasformativa spesso i testi che si producono partono dalla pratica e poi si trasformano in concettualizzazione, descrizione, testimonianza, storie, eccetera. Quindi credo sia molto importante quello che si sta producendo. Io ho voluto raccontare una storia, questo ci tengo a dirlo, perché diciamo spesso per esigenza appunto di mancanza di materiali il mio libro è stato preso un po' come necessità di prendere un modello da applicare ovunque, e questo chiaramente non è possibile, e ne abbiamo discusso molto molto spesso durante le presentazioni. Era una storia che per me è una storia che per me è un canale di entrata su questi temi, ed è benvengono tutti i materiali che stanno nascendo, innanzitutto le traduzioni, ma anche quelli che diciamo nascono proprio dal territorio italiano, perché credo che sia importante poi confrontarsi con la specificità politica del territorio. E sì, questo in particolare.
E ti ringraziamo per essere stata qui con noi e per averci aiutato insomma ad introdurre questo tema, che poi di cui continueremo a parlare dopo la musica, e ti saluto, grazie di essere stata qua.
Grazie e saluto chi verrà dopo. Ciao.
That is the best.
I want you to think I'm a stranger. E passiamo.
Siamo tornati un attimo in voce per una puntata così ballerina, perché c'è un attimo un problema di rete, quindi meravigliose note che stavamo sentendo si sono un attimo interrotte, però potrete sentire le nostre note vocali così come in,
vabbè,
in tremezzo.
Ma possiamo anche
continuare.
Possiamo anche continuare con la puntata.
Esattamente, non c'è problema.
E possiamo passare al secondo testo che andremo a presentare questa sera, che è Per una giustizia trasformativa, una critica alla cancel culture. E, è un testo di farò un casino nel dire il nome adesso, sicuramente.
No, abbiamo fiducia.
Adrienne Marie Brown.
Perfetto.
Secondo me il mio microfono è spento, è inutile che mi guardi.
Ok.
No.
Io non mi sento. No, comunque è divertentissimo stare qui con voi in radio. Io in genere sto di là, guardarti così, in preda al panico, di fronte al mixer, è molto divertente. Non farò niente per risolvere questa situazione. Ciao.
Vabbè, quindi niente, ecco. Mi piace se ho sbagliato a pronunciare il nome, insomma. E in questo libro si fa una riflessione sulla call out culture e sulla cancel culture, con una particolare attenzione all'impatto che queste pratiche hanno nei movimenti sociali e sulla insomma costruzione di relazioni che siano più giuste, in qualche senso trasformative.
Voilà, così mi lasci la parola.
Vabbè, posso anche continuare
va bene, sono state già dette un sacco di cose. Allora sì, questo libro allora innanzitutto Adrienne Marie Brown, non so se si dice così, io lo dirò così, Marie, l'abbiamo già conosciuta per in Italia quantomeno per Pleasure Activism, che non so se voi l'avete presentato, boh, no, di not. E invece diciamo in questo testo, che è un testo, questo libro è strano, possiamo dirlo, un po' strano questo libro, questa operazione editoriale è un po' strana,
sì,
lo posso dire?
Sì,
o abbiamo delle reticenze?
No,
è un po' strano perché è un libro di 150 pagine, diciamo, in cui in realtà lo scritto di Adrienne Marie Brown occupa 65 pagine. In realtà è una, diciamo, c'è una intro, poi il testo core, diciamo, principale è una cosa che lei ha scritto durante, non so se usa il pronome femminile, in realtà, non lo so, comunque, che è stata scritta durante il Covid, la pandemia, proprio a novembre 2020, quindi in pieno boom del, insomma, dell'emergenza Covid anche negli Stati Uniti. E poi c'è un lunghissimo scritto di più di 70 pagine del Laboratorio Smascheramenti, che è un, diciamo, collettivo transfemminista storico ormai, diciamo, di Bologna, che nasce dall'esperienza dell'occupazione di Atlantide. Quindi io penso che faccia riferimento a questo Giusy Palomba quando dice: è buono che vengano fuori degli scritti dall'Italia, perché in realtà anche il testo di Adrienne Marie Brown è contestualizzato negli Stati Uniti, quindi in realtà di scritti sull'Italia su questo tema continuano a non esserci pubblicati, nel senso, poi magari diciamo a livello delle collettività politiche sono state scritte delle cose perché ci siamo trovati a gestire delle cose, però in realtà delle pubblicazioni su questo non, ad oggi non ci sono. Il, diciamo, quello che, partendo da quello, insomma, che diceva un po' Giusy Palomba, per riconnettermi, io parlo, poi nel senso, sì, quando vuoi mi fai in cenno, mi interrompi, io posso parlare un sacco di tempo su questo tema. E diciamo, la cosa una delle cose interessanti chiaramente che diceva Giusy Palomba è che in realtà, diciamo, anche per come viene presentato, è centrale sia nel libro di, insomma, che stiamo presentando, ma anche nello scritto di Smascheramenti, è questa, diciamo, tentativo della giustizia trasformativa di rompere questa tensione all'individualizzazione, no? Diciamo, delle radici della violenza, dell'abuso, cioè come se fosse tutto incardinato nella tensione del singolo, nelle esperienze di vita del singolo, si va a scavare nei traumi vissuti dal singolo, della singola persona, che ti portano ad agire questa violenza o questo abuso. E quindi è il tentativo della giustizia trasformativa di rimettere a sistema quell'agito di violenza in un contesto di violenza sistemica, e è il motivo per cui appunto la giustizia trasformativa storicamente, diciamo, è anche la contestazione, l'abolizione, il tentativo, insomma, la proposta di abolizione del sistema penale per come è concepito, viene dai gruppi marginalizzati, no? Però diciamo, mi ha fatto riflettere in realtà la tua introduzione, cioè, quindi fare è come una sorta di disclaimer quando si parla di giustizia trasformativa, dicendo: lo sappiamo che esistono, diciamo, tantissimi casi di violenze patriarcali di genere, del genere, di fronte alle quali diciamo il ricorso alle vie penali, no? A volte è necessario, comunque è una scelta legittima. Allora, da un lato mi viene in mente che diciamo, anche rispetto però alle violenze più patriarcali, più femminicidi, i femminicidi, le violenze di genere, quelle, diciamo, che troviamo narrate sui giornali o rispetto alle quali il movimento femminista ha sempre preso posizione, no? È difficile, diciamo, a pensare un percorso di giustizia trasformativa, ma anche rispetto a quelle violenze lì, noi facciamo un ragionamento di mettere a sistema quelle violenze, cioè neanche in quei casi lì noi diciamo il problema è il singolo uomo violento che ha ucciso la compagna, anche lì noi diciamo non è un raptus, cioè non è una botta de matto per cui tu la mattina ti svegli, ti si flippa il cervello, ti si schiaccia la vena prendi in fucile e spari alla ex, no? Mm-hmm. Anche lì c'è un contorno, c'è un sistema che legittima quell'agito, quel portato, c'è la cultura dello stupro, la società patriarcale che nel fissare i ruoli di genere in una maniera cristallizzata legittima quel portato di violenza e controllo. Quindi anche in quel caso non ci basta la spiegazione dell'agito individuale. A maggior ragione, e questo diciamo è la caratteristica di questo libro come gli altri in realtà che sono usciti sulla giustizia trasformativa in Italia, incluso quello di Giusy Palomba, è che subentra la comunità. Allora, la comunità politica, diciamo, ma non solo politica in senso stretto il collettivo, ma una comunità in cui si organizza la vita, diciamo, che sia anche una comunità di quartiere o anche una dimensione banalmente di classe, perché... Cioè, ora, diciamo, tra questi libri sulla giustizia trasformativa a me dispiace molto, sinceramente, però non viene mai citato di Hunter, che è, diciamo, un compagno che noi abbiamo ospitato anche dai microfoni di questa radio quando era di passaggio a Roma per presentare uno dei suoi libri, entrambi editi da Alegre. In realtà lui parla tantissimo di giustizia trasformativa e lo fa da un punto di vista ipercomplesso, con un taglio di classe molto evidente, contestualizzato in Europa, tra l'altro nel Regno Unito, intersecando la dimensione, diciamo, di discriminazione, di oppressione di razza, diciamo comunque razziale, di classe, anche di genere, diciamo, in qualche modo, pur essendo lui un uomo bianco cis ma non etero, insomma una serie di fili che si annodano e che in realtà si intrecciano tranquillamente con questi discorsi. In ogni caso, diciamo, tutti gli scritti che sono usciti anche per una giustizia trasformativa, anche lo scritto del laboratorio Smascheramenti, si articolano all'interno della gestione dei conflitti nelle collettività politiche. E dire questo è molto importante, perché è chiaro che la giustizia trasformativa pone una serie di sfide in termini di responsabilizzazione individuale e della collettività, che non sono, appunto, come diceva Giusy, diceva, non viviamo in un vuoto. A volte, diciamo, la maggior parte delle persone vive in un vuoto di relazioni, però non in un vuoto, cioè è chiaro che la violenza sistemica permane, ma diciamo viviamo in un contesto capitalista e neoliberista che ci spinge a vivere le nostre vite nell'individualità, al massimo nella famiglia nucleare, con una rarefazione, no, delle reti, delle relazioni sociali, per cui immaginare nella maggior parte dei casi di gestire degli episodi di abuso e violenza in un contesto collettivo è semplicemente inverosimile. Quindi, cioè, quando si parla di giustizia trasformativa, secondo me è molto importante fare questo disclaimer, anche un po' per ripararsi dalla critica per cui è un modello utopico, è un modello irrealizzabile, è un modello che innanzitutto possiamo iniziare a sperimentare in contesti specifici. Cioè, questa secondo me è un'avvertenza iniziale importante. Vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo dire una cosa. Di utopia si parla, non si parla in questo testo, però si parlerà di utopia invece in
spero
sceglieremo l'amore. Si parla di utopia, cioè l'utopia che noi abbiamo in realtà attorno a queste comunità, dove di base nulla di male in teoria accade, e quindi siamo perennemente alla ricerca di spazi da considerare safe. Sapendo perfettamente che nella società in cui viviamo oggi, che appunto diceva, cioè è una società patriarcale, individualista, capitalista, e anche noi ne siamo intrisi, quindi porteremo germi di quello che noi conosciamo al di fuori, anche all'interno poi sia delle nostre relazioni più strettamente personali, sia quelle poi all'interno delle comunità. Quindi in realtà probabilmente in questo momento c'è, come c'è stato nei primi anni 2000, cioè almeno qui, nel senso di dire la violenza di genere esiste, è qualcosa di reale. Adesso mi sono persa anche un po' nel mio ragionamento, adesso probabilmente abbiamo bisogno di dare nuove parole o di dare parole alle cose, cioè perlomeno riuscire ad esprimerle e trovare dei formulari che per esempio possono partire dal linguaggio, perché il linguaggio è una pratica, e quindi se noi abbiamo delle parole precise per descrivere le cose, e questo sforzo nel testo per una giustizia trasformativa Adrienne Marie Brown lo fa, dare un senso specifico alle parole e riuscirle a utilizzare tra di noi, e quindi creare un glossario che alla fine sia un glossario condiviso per tutte.
Appunto su questo mi riallaccio per la struttura un po' editoriale molto particolare di questo testo, dove appunto Mary Brown riesce, attraverso la spiegazione di tutti quelli che, di tutte quelle che sono le varie categorie, per riuscire ad essere addentro al concetto, alla teoria di giustizia trasformativa, a dare poi gli strumenti che in realtà in qualche modo vengono poi successivamente presupposti dallo scritto laboratorio smascheramenti. Ecco, e secondo me sul concetto di utopia legato alla giustizia trasformativa, Mary Brown nell'incipit, nelle prime parti del libro, fa un lavoro molto chiarificatore rispetto a quello che può essere lo sviluppo della giustizia trasformativa. Cioè, il suo obiettivo è quello di non renderlo una pratica impossibile oggi, ma una tendenza esclusivamente nel mondo futuro, ma partire appunto da quei contesti dove è realmente applicabile, che, come facevi riferimento tu appunto prima, sono contesti di collettività politiche che condividono appunto non solo quel glossario, ma anche un insieme di ideali e pratiche quotidiane che permettono poi la libertà di disvelare. Viene utilizzato anche poi dal laboratorio smascheramenti l'espressione call out, che appunto è proprio portare al di fuori della relazione intima, che possa essere di carattere emotivo, politico, o quella condizione di abuso, conflitto, danno che può essere inferta da una posizione di superiorità, appunto quella che viene individuata da una manifestazione del patriarcato, del potere a livello maschile, soprattutto sulla condizione di genere femminile, trans, LGBTQ e di tutte le varie determinazioni che ci possono essere. E secondo me un esempio che fa molto chiaro è legato all'obiettivo reale che deve avere la giustizia trasformativa, che è quello di eliminare alla radice la condizione di differenza. Condizione di differenza che può essere legata, per il contesto politico, a un essere intrisi del sistema patriarcale e capitalistico nel quale viviamo, e che per esempio lei utilizza come un esempio molto chiaro. Ecco, forse mi sto ripetendo un pochino troppo, però utilizza un esempio molto chiaro per quanto riguarda la giustizia compensativa, che in un sistema giuridico positivo come il nostro può essere paragonato alla giustizia amministrativa. Quindi si commette un'azione che è al di fuori della legge e si deve pagare una sanzione amministrativa per risanare quel reato. Questo non nel caso in cui qualcuno, qualcuna, qualcuno si trovasse a vivere una condizione di fame perenne e venisse preso in flagrante nel cercare di sfamarsi rubando, prendendo al di fuori dello schema legislativo ciò che permette il suo sostentamento, e entrasse nel sistema della giustizia riparativa, quindi della sanzione amministrativa, non cambierebbe alla radice quella che è la sua condizione di avere fame, quella che può essere appunto la sua condizione di essere subordinata, se la ritrasliamo al contesto collettivo politico, di essere subordinata a un sistema patriarcale capitalistico che taglia le gambe sin dall'inizio. Quindi l'obiettivo, in realtà, che viene definito come utopico, è forse il primo che dovrebbe essere perseguito dalle collettività politiche, perché è quello di ristabilire una parità alla base. Questa parità nei contesti del testo, appunto, la giustizia trasformativa che stiamo affrontando, è per esempio molto interessante l'indice che fanno successivamente il laboratorio smascheramenti con l'indagine con i questionari che vengono messi in circolazione all'interno dei collettivi e soprattutto secondo me è molto interessante la cronologia, perché qua stiamo parlando di un evento, quello che trattano loro, che è del 2008, un momento in cui i primi anni 2000 la violenza di genere non era sul piano del mainstream, non era un argomento che avesse quegli strumenti, quelle categorie per poterne parlare, per poterlo affrontare, e loro stesse, lo stesso laboratorio Smascheramenti nota come quello che diventa poi l'utilizzo da parte della cultura e della informazione mainstream delle categorie di violenze di genere si basa su una forma di spettacolarizzazione del crimine, che appunto era quello che a cui stai facendo riferimento prima, come un singolo poi non possa rifarsi alla giustizia punitiva e quindi all'apparato penale nello stato italiano, comunque nello stato positivo del mondo presente. Questi erano un po' di pensieri sparsi che
hai lanciato. Detto un sacco di cose, ragazzi. Non ho capito qual è, non c'è una domanda, parliamo.
No, è uno scambio continuo, okay. Perché?
Sì, è così, poi magari mettiamo un po' di musica e poi continuiamo.
Ok, no, però volevo dire delle cose. Allora, volevo dire due macro cose, macro nel senso che arzigocolato. No, vabbè, innanzitutto mi interessa molto questa questione della definizione dei termini. Mm-hmm. Perché questo è diciamo un temone, nel senso che è vero che in questo libro Adrienne Marie Brown prova, diciamo, perché che cosa è successo secondo me? Un po' lei lo dice, ma sì. Me lo immagino. Lei pubblica questa cosa nel 2020 su un blog, quello che è diventato il secondo. Gli arriva addosso una vagonata di merda. Perché gli è arrivato su una vagonata di merda? Perché lei mette nero su bianco su un blog, probabilmente durante il Covid, quindi quando stavamo tutti dentro casa con un livello di attivazione a 1000 sull'online, una serie di riflessioni, diciamo, su come gestire i conflitti, la rabbia, eccetera, utilizzando una serie di termini che chiaramente, nel senso, quando ci sono di mezzo conflitti, violenza, abusi, sono triggeranti, insomma, come si suol dire, cioè nel senso, per chi è sopravvivente abusi possono essere chiaramente triggeranti. Quindi lei, nel ripubblicare questo testo, fa una premessa e dice: adesso vi dico che cosa intendo per queste cose, però diciamo, e quindi secondo me è buona la sua operazione, nel senso di fissare il perimetro, no, di quello che lei dice, cioè chiarire: io parto da questi presupposti e vi parlo alla luce di quello che io intendo per conflitto, abuso, contraddizione, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è chiaro che quando si parla di giustizia trasformativa è importante, cioè nel senso, il punto di partenza della giustizia trasformativa chiaramente è visibilizzare quello che è successo, dare il giusto nome alle cose. Il punto però è che quando succedono gli episodi di violenza, chi dà il nome alle cose è chi ha vissuto quell'abuso, quella violenza. Quindi diciamo, io nei tentativi, diciamo, di creare glossari, dare definizioni, anche col libro di Sarah Schulman, Il conflitto non è abuso, cioè lascia sempre un po' il tempo che trova, nel senso, per me sono dei tentativi di mettere sul tavolo delle definizioni e dire: partiamo da qui, però non è che si possono fare una volta sola, cioè una volta, ma per certo, tutte nero su bianco, cioè è quella collettività, sì, che nel momento in cui si trova a gestire una cosa cerca di dare dei nomi alle cose per capire di cosa stiamo parlando. Quindi nel senso, io, così come quando si parla di giustizia trasformativa, tutti i libri, no, cioè anche questo dice: io vi darò più domande che risposte. Uh-huh. Allo stesso tempo Giusy Palumba ti dice: questa non è una ricetta, e chiunque ti dice: io non ce l'ho le risposte, sono tentativi, è perché chiaramente sono situazioni complesse, molto, anche se si inseriscono in un quadro di oppressione sistemica e di violenza sistemica, poi ci sono dei profili di specificità relativi al all'episodio e alla comunità dentro cui quell'episodio si articola, che fanno sì che poi il vocabolario ce lo diamo insieme. Cioè, nel senso, secondo me questo è un passaggio molto importante da rimarcare, proprio perché la giustizia trasformativa non è una ricetta. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa che volevo dire riguarda la giustizia riparativa. La giustizia riparativa ormai è entrata nel nostro sistema giuridico perché è stata introdotta dalla Cartabia, è uno strumento stragiudiziale, si dice, di risoluzione delle controversie, cioè un tentativo di non arrivare in aula di tribunale. Per far capire a chi ci ascolta e magari segue la cronaca, è quella che ha intrapreso Morgan per dire, rispetto alle denunce da parte della sua ex per stalking, molestie, non si sa che cazzo ha fatto pure quest'altro deficiente. Quella roba, come dicevi te, non sposta niente, nel senso, quella roba è un tentativo di ricomposizione di una controversia di tipo civilistico in cui tu cioè sostanzialmente dici: queste due persone hanno litigato, cerchiamo di trovare un modo, senza finire davanti a un giudice, per trovare una, diciamo, soluzione che soddisfi entrambe le parti. Cioè, chi, la parte danneggiata, fa delle richieste, tu ti sottoponi a questo processo di giustizia riparativa, arrivate a un accordo che può prevedere anche di fare cose, e così
stiamo a posto.
Ovviamente, come dice giustamente Adrienne Marie Brown, questa roba non sposta niente a livello sistemico, no? Cioè, nel senso, ci muoviamo all'interno di un sistema capitalista neoliberista che ha il suo sistema penale, il suo sistema di giustizia, che è finalizzato a sostanzialmente mantenere lo status quo. Ok, quindi questa è la, molte persone quando parliamo di giustizia trasformativa mi dicono, si confondono tra queste due, tra questi due elementi. Sono due cose molto diverse, perché in realtà la giustizia trasformativa deve avere qualcosa da trasformare, cioè, nel senso, ci deve essere l'intento di a partire da una situazione di abuso arrivare a, o di violenza, arrivare a un punto più uno nel tempo in cui, oltre a risolvere, eventualmente a trovare una ricomposizione a quel conflitto, tu nel frattempo ti trasformi insieme al conflitto, perché riconosci che quel conflitto si articola in una collettività che, diciamo, all'interno della quale evidentemente c'è un humus, c'è un substrato, c'è un modo di articolare i rapporti e le relazioni che si deve trasformare insieme al conflitto che viene gestito, no? Perché lì si annidano le cause, diciamo, in qualche modo, al di là delle responsabilità individuali, un substrato che ha legittimato in qualche modo quel conflitto, quell'abuso, quella violenza. E questo lo dico perché, diciamo, anche il discorso sui call out, al di là del peso che gli dà Adrienne Marie Brown, che secondo me è molto relativo al contesto statunitense, nel senso che la mia percezione è che in Italia, nelle collettività politiche, il call out sui social non è proprio una pratica, cioè il call out con nome e cognome delle persone non è una cosa che viene agita. A volte escono, questa è un'altra cosa, a me manda completamente matti, fuori escono sui social questi comunicati che denunciano violenze che avvengono in spazi, in collettivi, con la connivenza dei compagni e delle compagne, che non si capisce niente di quello che stai a dire, non si capisce di chi stai a parlare, non si capisce di che stai parlando, che cosa è successo, una cosa che tu fai, io non continuo a non capire dove, perché crea un clima di panico collettivo che non serve a niente, però questo mi sembra che è il massimo che succede. Però, diciamo, il discorso che fa Adrienne Marie Brown, anche se tarato sul contesto statunitense, è interessante, nel senso, lei dice il call out come forma di denuncia pubblica online, o pubblica in generale, con nomi e cognomi di chi ha agito dei comportamenti abusanti, ha senso quando esiste un dislivello di potere talmente forte e dei gradi di separazione talmente ampi tra le persone che leggono quella cosa e chi ha agito la violenza, che è l'unico modo per smuovere quella situazione, per renderla visibile, per decostruire l'asfissiante assioma dei panni sporchi si lavano in casa e la vergogna se la porta addosso chi ha subito la violenza. Ok, quindi io la vergogna la rimetto al centro e dico: sei una merda te. E è l'esempio, cioè, proprio paradigmatico, è il Me Too. Cioè, nel senso, lì tu stai facendo una cosa di massa in cui il punto è denunciare degli uomini bianchi, etero, cis, che hanno talmente tanto potere perché sono completamente dentro l'industria cinematografica, che non c'hai altro modo di smuoverli se non rovinare la loro reputazione. In tutti gli altri casi il call out, questo dice Adrienne Marie Brown, quando ci sono dei gradi di prossimità e di condivisione tale tra chi ha agito la violenza e la collettività dentro cui quella, non tanto tra chi l'ha subita, ma la collettività che ha vissuto da vicino, diciamo, quella violenza, se i gradi di prossimità sono vicini, sicuramente ci saranno altri modi, più ma non perché, non solo per non demonizzare la persona che agisce il comportamento abusante, ma per rendere quella gestione più efficace, per far sì banalmente che quel comportamento non si ripeta necessariamente uguale a se stesso ciclicamente ogni tot, ci devono essere, o dobbiamo perlomeno trovare, dei modi più efficaci di gestire quel conflitto all'interno delle nostre comunità, perché lì il dislivello di potere è diverso, cioè in teoria noi siamo persone che vivono la loro vita in collettività insieme con l'obiettivo di trasformare l'esistente, se anche tra di noi, spazzando via le visioni ireniche, utopistiche sul fatto che le nostre collettività sono perfette, non succede niente, siamo tutti compagno, siamo tutti bravi, ci vogliamo bene, una volta che questa cosa, la realtà dei fatti ci ha detto che non è vera, proviamo a trovare dei modi per far sì che la risoluzione di quei conflitti che chiaramente ci portiamo appresso nella nostra interazione, nel gestirli ci trasformiamo tutti insieme. Questo un po' è il punto, e chiaramente non si può fare in tutti i casi, perché non ci deve essere un dislivello di potere tale da far sì che quella roba non abbia senso. Questo è un po' il punto sui call out, secondo me. Mi sono spiegata?
Certo, ah, okay. No, si sono spiegati sicuramente meglio i call out con queste parole, e però diciamo che il punto alla base, oltre a distruggere quella scala spesso gerarchica di differenza di potere e di influenza che si ha all'interno di una collettività, è volto anche appunto, io uso la parola di svelare, perché secondo me in qualche modo rende più chiaro quello che è il concetto di call out, almeno per il nostro contesto, cioè appunto togliere un velo da una cosa che viene nascosta, come dicevi appunto te, lo stigma del i panni sporchi e sporchi si lavano in casa. Il call out, il principio è aprire la porta di casa, cioè fare entrare, nel caso di una collettività, tutti all'interno della stessa stanza e mettere al centro le lenzuola sporche di sangue o di qualsiasi cosa, ovviamente perdonatemi per la metafora. Il concetto è quello di rendere collettivo ciò che sempre ci è stato portato a vivere come individuale, in una società che è una società della colpa, che si riproduce da secoli, da millenni, e che ormai è completamente interiorizzata nelle nostre pratiche quotidiane, riuscire a rompere quel meccanismo di colpa, o senso di colpa, nel riuscire a poi portare avanti la propria esistenza in modo libero e non subordinato, è lo scarto più importante, è uno di quegli obiettivi che porta avanti la giustizia trasformativa, che appunto trasforma una condizione dalla quale si parte in nuce e ne crea una nuova.
Eccoci.
questo
un po' di musica, dai,
necessita
mentre
un po'
riflettiamo
di musica, così vi lasciamo a riflettere.
Eccoci, tornate e passiamo all'ultimo testo di questa sera, che è una zin, che è, si chiama Spero che sì, spero sceglieremo l'amore. Io lo sapevo che avrei detto il che a un
profezia
certo
autoavverante
punto, che in realtà è una traduzione di un capitolo di un, in realtà, libro di un libro che si chiama I Hope We Choose Love di Kai Kang Tom. Spero anche questo nome di non averlo pronunciato in maniera scorretta, e che invece diciamo trasferisce, passatemi il termine, tutto questo discorso che noi abbiamo appena fatto, non più all'interno di, diciamo, in maniera sottintesa, comunità dove, diciamo, la violenza avviene tra, ovviamente, tra persone etero, ma in questo caso all'interno della comunità queer.
Già.
E quindi è importante anche poi, come dicevamo, in questo disvelare quello che succede, disvelare anche appunto quello che poi avviene e quelli che sono i discorsi poi che maturano all'interno di comunità che sono marginalizzate.
Allora sì, diciamo, Spero sceglieremo l'amore è una fanzine innanzitutto autoprodotta e è la traduzione di alcuni capitoli di questo libro di Kai Cheng Tom. Io la pronuncio Cheng, però ho deciso io, cioè, non sai, non è che gliel'ho chiesto, che è diciamo questa autrice, ma anche diciamo persona che lavora attivamente nel sociale, compagna razzializzata, trans, di origini cinesi, che vive in Canada. Quindi diciamo il contesto è sempre il Nord America, ma è una persona che ha, diciamo, vive su di sé tutta una serie intersezionale di oppressioni che vengono tutte fuori nel libro. Il libro, tra l'altro, spero da un certo punto riusciremo a tradurlo tutto, intanto ne abbiamo tradotti alcuni capitoli. Anche questa, diciamo, questa è interessante perché anche per una giustizia trasformativa è una traduzione collettiva, forse questa cosa sì, non l'abbiamo detta, di un altro collettivo che tra l'altro firma la nota traduttologica, che è il collettivo Dalla Ridda. E anche diciamo questa fanzina è una traduzione collettiva di persone compagne diciamo che incarnano varie oppressioni, perché insomma siamo persone lesbiche, queer, trans, insomma, che diciamo cioè il nostro obiettivo nel tradurre questo libro era appunto contribuire questa parte di libro era contribuire ulteriormente a questo dibattito, diciamo aprendo un ulteriore diciamo spazio di riflessione, nel senso quando cosa succede quando l'abuso e la violenza avvengono all'interno di comunità oppresse, marginalizzate, diciamo, come può essere la comunità queer, ma insomma su questo la comunità nera ci ha insegnato tanto, che vivono un livello di oppressione sistemica, di stress da minoranza, di oppressione e discriminazione che naturalmente ti porta a fare branco, cioè a fare gruppo, nel senso tu ti devi difendere, e da qui diciamo viene molto spesso questa, diciamo, proporre un'immagine, vivere la propria comunità e proporre all'esterno un'immagine della stessa comunità come un luogo diciamo solamente di riparo, come solamente una casa dove trovare protezione, dove trovare la tua famiglia scelta, dove trovare la tua comunità al riparo da una società che ti vorrebbe cancellare, eppure diciamo accettare che a un certo punto, essendo socializzate e socializzato in questa società, ci portiamo dentro, ci portiamo dietro nel relazionarci una serie di modalità diciamo violente, di modalità disfunzionali, di modalità abusanti di relazionarci l'uno con l'altro. Ammettere questa cosa appunto è smettere di lavare i panni in casa, perché vuol dire diciamo farsi carico collettivamente di un lavoro di decostruzione che tutti dobbiamo fare, anche quando diciamo la nostra postura sarebbe quella di difesa di noi contro un loro che non ci vuole. E questo diciamo è un passo devastante per le collettività, e secondo me diciamo, questa fanzine prova a mettere un po' le mani in questa merda e dire lo dobbiamo, cioè comunque lo dobbiamo fare, perché non farlo fa sì che le nostre collettività che tanto amiamo e che tanto diciamo elogiamo in realtà siano comunque luoghi di sopruso, che siano comunque luoghi di violenza, e soprattutto la mala gestione, che diciamo è il classico di questo tipo di episodi, porta poi al disgregamento delle collettività. E in realtà su questo, diciamo, il contributo del laboratorio Smascheramenti è interessante sull'altro libro, perché anche quello diciamo è un contributo che si contestualizza a parte in Italia, ma poi nel movimento diciamo transfemminista largamente inteso, e insomma prova un po' a fare il punto dal punto di vista di quel collettivo di tutta una serie di fallimenti che ci sono stati anche nella gestione di episodi di violenza e abuso all'interno della nostra collettività. Quindi diciamo, secondo me, leggere questa fanzine restituisce un ulteriore punto di vista, ulteriori spunti di riflessione, più che riflessioni conclusive. Diciamo, sono dubbi rispetto come diciamo un percorso di giustizia trasformativa sia alla fine della fiera l'unica via possibile, nel senso, perché quando si parla di soggettività marginalizzate, tra la volontà di difendere la propria comunità dagli attacchi esterni, l'impossibilità diciamo pur diciamo diciamo la lettura politica che tendenzialmente diciamo ci oppone, no, al sistema statale, al sistema della giustizia penale, alle forze di polizia, quindi un po' la non volontà ma anche un po' l'impossibilità di ricorrere ai sistemi di giustizia dello Stato, perché sono diciamo molto spesso gli stessi agenti di oppressione e di violenza sulle nostre vite. Alla fine che cosa facciamo? Ci dobbiamo inventare dei modi per far sì che questi conflitti diciamo ci portino tutti a metterci in discussione quando diciamo di voler creare delle società liberate, delle società diverse, un esistente che scardina le dinamiche di oppressione, di sfruttamento e di violenza, quando poi quelle stesse dinamiche ce le ritroviamo dentro casa nostra, non è impossibile guardare da un'altra parte. Guardare da un'altra parte e semplicemente gestire questi episodi levando le persone di mezzo, perché poi il grande tema della fanzine è un po' quello dell'allontanamento più che del call out, cioè nel senso quando gestiamo diciamo questi conflitti pensando in una maniera autoassolutoria e tranquillizzante, non so se si dice che basta eliminare la persona che ha agito la violenza, che ha agito l'abuso, per far sì che la nostra collettività ritorni ad essere tranquilla, serena, efficace e supportiva. In realtà questa cosa 9 volte su 10 non è vera. Questo era un po', ecco, il nostro intento.
Io avevo preso degli appunti e delle insomma volevano essere delle domande, ma insomma
vai. Riflessioni.
No,
riflessioni.
No, avevo invece una curiosità, perché questa fanzine si apre anche con proprio un intervento del collettivo che poi si è curato di tradurre questi capitoli, e viene posto l'accento proprio sul fatto che sul fatto di tradurre dei testi che sono così politicamente densi, e quindi un po' la mia curiosità era su questo.
Diciamo il lavoro di traduzione è stato un lavoro politico, cioè nel senso è stato un lavoro lungo che ha richiesto molti momenti di confronto, molti momenti di affinamento del linguaggio scelto, sempre per lo stesso motivo, al di là appunto del lavoro di traduzione in sé, in cui si cerca di dare una resa in italiano il più possibile efficace, soprattutto quando riporti dei testi che vengono completamente da altri contesti, ma il punto quando si parla di questi temi è sempre di, cioè c'è il terrore passare dall'altro lato della barricata, nel senso che parlare di giustizia trasformativa di fronte a degli episodi di violenza, a degli episodi di abuso, sembra sempre cioè c'è sempre il terrore di passare per quelli che difendono la persona che agisce la violenza. E questo, diciamo, a volte è un terrore paralizzante, perché e qui rientra un altro tema, nel senso che diciamo, al di là di chi agisce la violenza, che comunque chiaramente per intraprendere un percorso di giustizia trasformativa c'è bisogno di un riconoscimento e di una presa in carico, no, dell'agito, ma anche, diciamo, tutte le persone che all'interno di quel conflitto provano a diciamo, attuare dei processi collettivi di gestione, c'è sempre il terrore di vedersi etichettati in qualche modo dalla collettività. E questo è un grande tema, nel senso che diciamo, per ora non voglio scadere nella retorica romantica, però diciamo, per i gruppi marginalizzati, oppressi, la collettività è la sopravvivenza, nel senso, io non potrei pensare la mia vita senza la mia collettività transfemminista, come la vogliamo chiamare. E quindi, diciamo, c'è il terrore di dire: ok, dico questa cosa, però non sto dicendo che non ci credo a quello che è successo, non sto dicendo che non è vero. E quindi, diciamo, anche nel tradurre questa fanzine, diciamo, avevamo paura, cioè, nel senso, avevamo paura di portare questo testo, avevamo paura di come sarebbe stato diciamo, accolto, diciamo, di come sarebbe stato letto l'intento, no? Di portare questo tipo di contenuto. Il punto è che diciamo, nella nostra vita politica ci siamo trovate varie volte a dover gestire degli episodi di violenza e di conflitto che tendenzialmente da relazioni intime di coppia, possiamo dire, poi investivano l'intera collettività, e ogni volta abbiamo provato a muoverci in modi diversi che si sono rivelati tutti fallimentari. Quindi in realtà l'intento di questa traduzione, anche le scelte di traduzione che abbiamo fatto, tutte le note che ci abbiamo messo e l'intro alla traduzione che abbiamo scritto, sono stati un po' per calare questa traduzione all'interno di un vissuto collettivo in cui speriamo ci riconosciamo diciamo, più o meno ognuno con i propri vissuti politici e personali, però sì, diciamo, è anche una traduzione ammantata da un velo di ansia, ecco.
Ciao. Mi unisco per fare una domanda anch'io, perché appunto, essendo dei capitoli, quindi non tutto il libro, anche la scelta dei capitoli è stata, diciamo, insomma, delicata, ecco, come appunto il linguaggio.
Sì, diciamo che il libro di Kai Cheng-Tom in realtà è abbastanza un ibrido dal punto di vista stilistico, nel senso che ci sono dei capitoli di saggistica, cioè a distanza proprio di prosa, in cui lei diciamo, sviluppa tutta una serie di ragionamenti, e degli intermezzi poetici. Quando abbiamo deciso di tradurne una parte, nella scelta dei capitoli abbiamo messo da parte gli intermezzi poetici, un po' perché è più difficile tradurre la poesia, diciamocelo, un po' perché in realtà, nel voler concentrare i contenuti in una fanzine, abbiamo deciso di selezionare quei capitoli che sviluppavano di più il ragionamento sulla giustizia trasformativa. Ovviamente il capitolo Spero sceglieremo l'amore è il capitolo un po' manifesto del libro, quindi quello chiaramente è stato tradotto, e poi sono stati tradotti altri due capitoli, mi sembra, in cui lei, a partire da episodi concreti, sviluppa una serie di ragionamenti. Abbiamo tralasciato alcuni capitoli che in realtà sono molto interessanti, per questo dicevo che speriamo di riuscire a tradurlo tutto, in cui lei in realtà, a partire dal suo posizionamento di persona trans e razzializzata in diciamo, in un Nord America tendenzialmente bianco e razzista, ragiona anche sulla riappropriazione delle sue origini, su come a partire dalla riappropriazione delle sue origini sviluppa parte del suo pensiero politico. Quello in una prima fase l'abbiamo tralasciato, perché chiaramente è una fanzine pensata per essere in italiano in Italia, e quindi ci siamo, diciamo, concentrati di più sui capitoli più di diciamo, elaborazione politica sulla giustizia trasformativa, ecco.
Non so se ci sono altre domande, altre riflessioni che vogliamo fare, e se no io passerei a questo punto alla domanda di rito, che ho dimenticato di fare Giusy, purtroppo.
Cazzo, ogni volta me la dimentico, raga. Ah no, però ce l'ho.
E quindi niente, la solita domanda di rito, una lettura consigliata.
Allora, una lettura consigliata che non c'entra niente con la giustizia trasformativa, cioè non proprio. Allora, praticamente vi posso consigliare il libro che sto leggendo adesso, che però cerco un attimo i riferimenti perché sennò faccio una figuraccia. Posso farlo un attimo?
Sì, sì, chiaro.
Allora, no, mi ricordo come si chiama, chiaramente, perché sennò sarebbe un problema. E... sì, no, 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 ce l'ho, ce l'ho. E, aspettate, arrivo. Allora, si chiama Femminismo Bastardo.
Ecco. Bello, battito.
Esatto, è di Maria Galindo e è stato pubblicato da pochissimo da Mimesis e con la traduzione di Roberta Granelli, che è una compagna che è traduttrice anche di Sara Ahmed. È un libro che io consiglio moltissimo, cioè non l'ho finito, quindi non so fare una cosa conclusiva, però ve lo consiglio. Sempre è un, diciamo, un saggio di femminismo non occidentale, intanto, quindi proveniente dal Sud America, dalla Bolivia, e che tiene insieme un insieme di articoli, cose che lei ha scritto nel corso degli anni, che secondo me dà diciamo uno spaccato super interessante su tutta una serie di temi che attraversano il femminismo e il transfemminismo, alla prova del contatto con la sussunzione del capitalismo neoliberale. E secondo me è un testo, a parte iperfruibile, si legge molto facilmente, sicuramente anche perché la traduzione è fatta molto bene, ma è veramente molto utile, quindi ve lo consiglio.
Grazie, sicuramente sì. E quindi niente, vi salutiamo tutti. E,
beh, direi di mettere 2 minuti di musica. Poi ripetiamo, insomma, sì, di cosa si è parlato. E poi salutiamo tutte e tutti, giusto, saranno giusto. Felici di essere salutati.
Senza dubbio.
Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I've not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach, or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of beak. Nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality, captured equality, high definition, war inequality, boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault. Full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death and racing hearts. You ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest if it would give them one more step to run this heavy stress. Success, keep building up, don't settle. Less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. Fuck it, let's go back to bed forever.
Ed eccoci qua adesso veramente ai saluti, e prima di lasciarci vi ricordiamo i titoli dei 3 testi che abbiamo presentato stasera, che sono La trama alternativa, Sogni e pratiche per una giustizia trasformativa, che di Giusy Palomba, che ringraziamo per essere stata qui con noi, Per una giustizia trasformativa, una critica alla cancel culture, e abbiamo chiuso presentando la fanzine spero sceglieremo la amore. Buonanotte a tutti e ci vediamo
giovedì prossimo, sempre alle 20, dalle 20 alle 21:30, e niente, ci salutiamo, buona serata a tutte e tutti, ciao. With,